Benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata, chiunque e ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata. Oggi sono con Luca Vanelli, che è un ragazzo con cui ho avuto già il piacere di dialogare. Lui scrive e in realtà fa tantissime altre cose. Mi ha intervistato, mi ha fatto delle domande per About Bologna, che è un magazine online nel quale lui scrive articoli e con il quale collabora. E la cosa bella, ed è poi il motivo per cui arriviamo qui e ci troviamo adesso insieme in questo episodio, è che ci siamo sentiti su Zoom, come ci stiamo sentendo adesso per registrare questo episodio. E al di là dell'intervista, quindi al di là delle domande che lui mi ha fatto, c'è stato veramente un momento di grande condivisione di argomenti, di contenuti. C'è stato, secondo me, un feeling. Non so se sei d'accordo, Luca, e ovviamente intanto benvenuto e grazie di essere qui all'interno di Secondario Podcast.
Ciao Dario, e grazie a te. Sono molto agitato e spero non si colga tutto questo, ma si coglierà sicuramente. Condivido assolutamente questa sensazione di feeling. Abbiamo subito trovato una miccia in comune, ma soprattutto questa cosa del andare un po' più a fondo, secondo me. Abbiamo questa cosa per cui ci piace scavare un po' più giù del normale, ecco, e non ci piace rimanere così tanto in superficie, quindi penso sia questo che ci abbia accomunato subito, fin
Esatto,
dall'inizio.
infatti ti dirò, io sono stato molto entusiasta di una cosa dopo aver parlato con te. L'ho detto, è stata un'intervista che tra l'altro si trova online appunto su aboutbologna.com, giusto, non .it.
E sì, adesso non mi ricordo il link esatto, comunque
Comunque,
About Bologna
About
si
Bologna,
trova.
Dario Matassa, Luca Vanelli, nel caso qualcuno la voglia leggere lo può trovare. Dicevo che sono stato molto entusiasta dopo l'intervista perché mi sono proprio reso conto che è stata una di quelle chiacchierate. Io non l'ho neanche vissuta come un'intervista, ti devo dire. Cioè, l'ho vissuta proprio come uno stimolo, come un grande stimolo. E la cosa che veramente mi ha dato è stata ulteriori domande, ulteriori spunti di riflessione. E poi quello che mi è piaciuto è che mi ha dato un po' la conferma che grazie un po' a quello che sto facendo adesso, sembrerà un discorso presuntuoso, ma non lo è, riesco alla fine ad entrare in contatto con delle persone che in un certo senso mi assomigliano, a proposito del feeling che dicevamo prima. E quindi mi soddisfa, è una cosa per me molto soddisfacente vedere anche che attraverso le mail, ma non solo attraverso le mail, appunto anche attraverso le richieste di conversazione, di intervista che ricevo, alla fine entro in contatto con delle persone, come nel tuo caso, con cui veramente vorrei uscire, te l'ho detto, a prendere un caffè, a parlare. Mi succede quando ricevo delle mail di voler dire, cavolo, sarebbe bello incontrarsi tutti e portare questi dialoghi dal vero, dal vivo, faccia a faccia di persona. Ovviamente non è questo il momento storico più indicato per fare una cosa di questo genere, però ecco, volevo dirti anche questo, che sei stata un po' una conferma che a volte arrivano anche, anzi che spesso arrivano a me delle sensazioni di conferma, appunto, e sono molto contento perché credo che non sia poco e mi fa venire voglia di continuare a fare quello che sto facendo.
Guarda, cioè io la fortuna di fare questa cosa con About è proprio il fatto che mi mette in contatto con realtà e persone che non avrei praticamente mai conosciuto probabilmente, e in redazione hanno cominciato un po' a conoscermi e quindi iniziano ad affidarmi i pezzi un po' anche per sintonia. E io ho avuto la fortuna che Silvia mi abbia presentato il tuo lavoro e io ho cominciato a, come faccio sempre prima di fare l'intervista, a indagare un po', a stalkerare le persone prima di intervistarle, e ho visto tutto questo percorso da un pubblico così ampio, YouTube, a un cambio di direzione così forte, e ho percepito subito come dire, una sensazione di mutazione, di cambiamento che mi ha incuriosito tantissimo. E poi dopo quell'ora che ci siamo fatti su Zoom l'ultima volta, ne sono uscito tipo dopo una seduta psicanalitica veramente devastato a livello psicologico.
C'è stato uno scambio di spunti reciproco.
Intensissimo, non assolutamente intenso, però sono proprio le interviste che mi piacciono. Nel senso che quando c'è uno scambio così, fare il giornalista, diciamo, è anche molto più piacevole, molto più divertente, perché hai voglia di scrivere quello che stai scrivendo, ecco, ed è un lusso che non tutti i giornalisti possono avere in questo momento, sicuramente.
Una cosa che ti vorrei chiedere, un punto di partenza, diciamo, visto che vogliamo andare in profondità e vogliamo anche parlare di qualcosa di cui di solito non si parla oggi, o almeno questa è un po' stata la linea che ci siamo dati. Poi ovviamente possiamo spaziare e possiamo finire a parlare anche dello spazio, a proposito di spaziare, possiamo anche finire su Marte, volendo, con il pensiero e con le parole. La prima cosa che ti voglio chiedere è: con che cosa fai colazione?
Allora, ho sentito la puntata in cui tu aprirai una grandissima battaglia contro chi non fa colazione, e io non so ancora in che schieramento mi troverò, devo essere sincero, nel senso che io purtroppo non ho una routine. Difficilmente ho una routine, quindi ci sono delle mattine in cui faccio delle enormi colazioni, tipo stamattina mi sono sparato uno yogurt gigante alla ciliegia con del muesli, e ci sono delle mattine in cui non mangio, ci sono delle mattine in cui mi faccio magari uova con bacon, dipende, non ho proprio alcun tipo di... Io sarò in quella via di mezzo in cui un giorno combatterò con voi della colazione, l'altro giorno combatterò con l'altro,
e diciamo,
con l'altro
schieramento. Sei in un limbo, sei nel purgatorio dantesco delle colazioni, bene collocato.
Ma guarda, penso sia un... l'ho scritto anche di recente per il mio compleanno, io mi trovo sempre in queste terre di mezzo in cui non so esattamente che cosa sono, quindi...
Che è una cosa meravigliosa, secondo me, cioè molto interessante anche questo, essere nei grigi. Ho letto quel post che hai scritto, Luca ha scritto su Facebook, sul suo profilo personale, un post... che ti dico, ti ho messo mi piace. Io non metto di solito mi piace ai post perché do un valore a quel mi piace, e mi ha veramente molto colpito. E quindi niente.
Io ho questa abitudine che il giorno del compleanno faccio questo post in cui faccio un po' il resoconto, diciamo, faccio una fotografia del momento in cui sono e dell'anno passato più o meno. E quest'anno mi sono proprio trovato a capire esattamente che sono proprio in questa fase di metamorfosi, per cui è difficile darsi un'identità precisa, cioè si è sempre un po' in transizione, ecco, diciamo in transizione. Però vabbè, se qualcuno... è un post lunghissimo, mortale per tutti gli algoritmi, per tutto qualsiasi tipo di buona logica da social, nessun social media manager ti direbbe pubblica una cosa di quel tipo, ma chi se ne frega, nel senso...
Però ricordati,
allontaniamoci
che
anche un po'.
Ricordati che siamo all'interno di Secondario Podcast e qua siamo completamente contro proprio ciò che piace agli algoritmi dei social, e quindi più in un certo senso il post va contro le dinamiche socialmente accettate dai social media, oppure dai quelle, diciamo, incentivate dai social media manager, meglio è. Ma comunque, al di là di questo, che poi anche già sul discorso dei grigi, sul discorso del non capire bene quale sia la propria identità e quindi quale sia la propria dimensione, il proprio spazio, la propria posizione nel mondo, si potrebbe anche su questo aprire una parentesi gigantesca e profonda, che magari dopo possiamo anche farlo, perché io ho letto anche delle cose un po' su di te, ho letto quello che hai scritto magari anche nella biografia su About Bologna, e ho trovato tanti spunti che ho anche trattato io all'interno di alcuni episodi, a riconferma del feeling che dicevamo prima. Ho letto che tu ti definisci un multipotenziale, ho visto che anche tu sei uno schivo e taciturno fuori, che però dentro sente di avere dei mondi interi. Un po' mi ci sono rivisto in queste cose, e credo anche che molte persone all'ascolto in questo momento, se conosco un po' gli ascoltatori di questo podcast, almeno quelli più fidelizzati, credo che abbiano provato la stessa sensazione e si siano altrettanto rivisti adesso o sentiti adesso in queste parole, in questa sorta di introversione, ma contemporaneamente questo bisogno di spiegarsi, di far capire che cosa sia dentro, che cosa passa per la testa. Ma al di là di questo, io entrerei adesso nel merito dell'argomento che ci siamo detti di voler affrontare nello specifico oggi, che è un argomento, non so, tu come lo definiresti?
Lo definirei complicato e non necessariamente cupo, come spesso ci viene subito presentato, ecco. Però appunto qui stiamo creando un hype allucinante e non so se posso dire questa parola, però appunto oggi è un tema che mi è passato per la mente per tantissimo tempo, soprattutto nell'ultimo anno, però oggi ci piacerebbe parlare di morte. E già in questo momento qualcuno potrebbe essersi irrigidito, giustamente, nel senso che è un tema difficile e che non tutti, secondo me, devono per forza affrontare se non se la sentono. Ma penso allo stesso tempo che se qualcuno decidesse di impiegare qualche energia per capire come si pone verso questo tema, non per forza per trovare delle risposte, perché tanto le risposte sono diverse, te ne dai di diverse ogni volta che ti ci approcci in diversi momenti della tua vita, ma per sentire che cosa provi quando pensi a quella cosa, che è la cosa per eccellenza che non puoi immaginarti e che quindi automaticamente diventa una cosa difficilissima da fare, cioè pensare a una cosa inimmaginabile, ecco.
Infatti io quando tu mi hai fatto nell'intervista, tra le domande che tu mi hai fatto in questa appunto intervista che dicevamo prima su About Bologna, la domanda sulla morte, quando è arrivata quella domanda, io ci ho ripensato prima di arrivare a questo pod, ci ho ripensato anche, stiamo registrando di mattina, ci ho ripensato anche questa mattina, poco prima di connetterci, e appunto mi sono anche reso conto di averla, mi ha colpito il fatto che tu mi abbia fatto quella domanda e forse mi ha anche un po' spiazzato, appunto perché è un argomento innanzitutto che non ti aspetti magari che esca, e proprio per questo secondo me è interessante, perché nel momento in cui qualcosa un po' ti spiazza, un po' ti coglie alla sprovvista e un po' non sai bene che posizione prendere, vuol dire che c'è del potenziale esplorativo, ecco, cioè c'è un grosso margine di domande da porsi e quindi di scoperte da fare. Io quando tu me l'hai fatta ti ho dato una risposta e ho parlato nello specifico della sensazione di morte che avevo avuto durante il primo lockdown, avevo parlato di Mirko dei Camillas, al quale tu poi giustamente hai anche scelto di dedicare l'intervista che abbiamo fatto e che io forse adesso mi sento di dedicargli a mia volta per continuare un po' questa linea, di dedicargli questo episodio del podcast. Ma al di là di questo, mi sono reso conto di averti dato una risposta forse un po' appunto non so bene che cosa dirti. Non siamo entrati molto nel merito del mio rapporto con la morte. Io infatti mi sono interrogato su questo, mi sono fatto delle domande e ti dico già qual è la mia risposta. Che rapporto ho con la morte io? Non ci penso. E infatti mi colpisce molto poter parlare con una persona che invece ci pensa, perché io mi sono reso conto, riflettendoci, che non ci penso mai, salvo in quei determinati momenti che credo che siano capitati a tutti, credo che a tutti sia capitato di vivere un po' quei momenti che ti sorprendono, un po' come la domanda che mi hai fatto tu, ti prendono un po' alla sprovvista, mentre magari sei nel letto o mentre stai camminando per strada, o anche mentre sei davanti alla televisione che stai guardando qualcosa e in un attimo realizzi che morirai e senti quel movimento dentro, senti quello scossone interno, quella sorta di terremoto emotivo che ti fa un po' perdere, forse anche un po' depersonalizzare da un punto di vista psicologico, ti fa un po' vedere tutto da fuori e ti fa un po' uscire dal tuo corpo e ti crea questa sensazione di stacco da te stesso e dal presente in cui ti trovi. Questo è per dirti quello che poi a posteriori mi ha suscitato la tua domanda dopo che me la sono andato a ripercorrere.
Terremoti emotivi, cioè devo stare molto più attento a porre delle domande. No, mi ricordo che la risposta fu abbastanza evasiva e infatti proprio per quello ti dissi non mi devi dare una risposta per forza ora, anzi so che è una domanda brutale e difficilissima e che non porrei a tutti. Però visto che è stato un anno non così semplice, mi sembra una persona parecchio riflessiva, ho detto vabbè, se non mi gioco il jolly in questa intervista io questa domanda non la posso fare mai più. E quindi avevamo parlato di amore, di tante altre cose, ho detto vabbè, proviamo a parlare anche di morte. E ti dico, il mio rapporto attuale con la morte, per quanto cambi continuamente, nel senso che in tanti periodi è sempre diverso, in questi ultimi mesi, ti dico, sono un po' più distaccato proprio dai miei sentimenti in generale, perché tutta questa distanza dagli esseri umani mi sta cominciando a rendere un pelino più freddino e penso sia normale, e questo automaticamente mi allontana anche dal riuscire a riflettere sulla morte. Però diciamo che la mia riflessione sul tema morte nasce da un'esperienza molto personale, nel senso che io non so se capita anche ad altre persone, però ho questi momenti, questi microsecondi in cui automaticamente la mia immaginazione si proietta a un istante prima la mia effettiva morte. Cioè la mia immaginazione si immagina il secondo prima in cui io sto per morire e cerca di immaginarsi il secondo dopo, che è impossibile da immaginare, ok? Quindi automaticamente gli battiti cardiaci aumentano, inizio un po' a sudare. Non ho mai capito se sono effettivamente degli attacchi di panico, perché è molto strano, ma all'esterno una persona potrebbe anche non percepire che sto vivendo quell'istante. L'ultima volta che mi è capitato mi stavo facendo un caffè in cucina, c'era mia madre seduta al tavolo, io ho bevuto il mio caffè molto tranquillamente, ma nella mia testa stava esplodendo questa cosa. E quindi no, non è debilitante come pensiero, però il tuo cervello in 04 il mio cervello in 04 si immagina che tu sei in letto di morte, in punto di morte, e senti che stai morendo e devi immaginarti l'istante dopo, e chiaramente il tuo cervello non ce la fa, perché è un pensiero impossibile da fare, e quindi questo mi metteva forte agitazione. Da quando ho cominciato a avere la prima volta che mi è capitato sotto la doccia mentre mi lavavo i capelli ed ero sotto l'acqua, e da quella volta, da quell'episodio lì, mi sono ricapitati questi episodi, però questi sono stati gli eventi scatenanti che mi hanno detto ok, io ho bisogno di non per forza darmi delle risposte esatte che valgano per sempre, ma in questo momento indagare che cos'è la morte e che cos'è per me la morte, ecco. E da lì, di volta in volta, ho trovato risposte diverse, ho trovato grande aiuto da serie TV, libri, di cui possiamo anche parlare, ma ci sono tantissimi esempi, e ogni volta mi do una risposta che mi permetta di avere confidenza con questo pensiero e parlarne liberamente e avere, diciamo, dare la possibilità alle altre persone e a chi ci sta intorno di poter parlare di questa cosa, che poi è la cosa che mi sembra più difficile, cioè senza essere giudicati, senza essere considerati dei depressi o delle persone con dei problemi, ecco, perché penso che la morte abbia una sua dignità comunque.
E quindi tu hai trovato nelle tue, chiamiamole, indagini che sono un po' scaturite da queste tue esperienze personali, hai trovato una tua dimensione, un tuo collocamento, una tua posizione in questo rapporto con la morte?
E allora, attualmente sì, nel senso che la risposta che mi racconto in questo momento e la storia che mi racconto in questo momento, perché poi si tratta di trovare una storia da raccontarsi per gestire il pensiero, è non saprò mai che cos'è la morte ed è impossibile tutto ciò. Quello che la rendo molto più materiale, cioè la rendo io probabilmente non vivrò più in maniera cosciente, ma le mie forme vivranno in tanti altri modi, ecco, in tanti altri sarò qualcos'altro che non è per forza essere un essere umano. E questa è una cosa che mi tranquillizza e mi piace pensare che possa essere così. Sarò all'inizio polvere, terra. Trovi una collocazione altra che non sia un cervello pensante, ecco. E penso che abbia totalmente una sua dignità, anche se non è più l'io che prova emozione, ma è un qualcosa di molto più materiale, sbriciolato in mille milioni di parti che si diffonde nel cosmo.
Certo che a me poi verrebbe da dire perché no. Io sono una persona molto razionale, però allo stesso tempo non mi sentirei mai di dire, ma poi credo che non è neanche troppo questione di razionalità in questo ambito, non mi sentirei mai di dire che non ci sono possibilità alternative di vita, se così possiamo dire, e non faccio riferimento ai marziani o agli alieni o a cose del genere, ma dico, chiamiamole forse forme di energia, non so, modi
esatto,
di manifestare l'energia della vita altri rispetto all'essere proprietari di un corpo e al elaborare quello che succede attraverso un cervello. Di recente mi è capitato di vedere su Netflix una serie a testimonianza del fatto che è un tema comunque vivo, questa non pare che suonasse come una battuta, però forse un pochino sì, è uscita una serie che si chiama Surviving Death, che ho visto che cerca un po' di entrare nel merito del cosa c'è dopo la morte. Ho visto qualche episodio, non mi ha particolarmente entusiasmato, non mi ha particolarmente convinto. Però ogni volta che mi avvicino a questo argomento attraverso appunto dei, non so, tu hai detto che hai visto dei film, hai visto delle serie, hai visto dei libri, poi magari dopo ci dici anche quali sono questi perché potrebbero essere interessanti. Io ogni volta che mi avvicino attraverso dei contenuti esterni, che quindi non sono mie, non è mia immaginazione, non sono miei pensieri, alla fine poi ne esco con l'idea che è un po' quella che hai detto tu, cioè perché no? Perché non possono esserci nuove possibilità di vita una volta che uno ha, diciamo, lasciato quella in cui attualmente si trova e con la quale attualmente pensa a queste cose? Perché no?
Sì, e ti dico, secondo me su questo tema ci sono due punti focali. Cioè, uno è l'abituarsi all'idea di essere qualcos'altro nel mondo che non sia un corpo umano. E non siamo più abituati a pensarci come altro rispetto a queste forme qui, ok? E soprattutto non siamo abituati a non esserci. Cioè a non essere consapevoli di non stare, non so come dire, cioè ad essere invisibili, a non esistere più. Noi viviamo in un periodo in cui iperesistiamo, probabilmente. Cioè,
e iperconsapevolizziamo forse anche.
Iperconsapevolizziamo, iperesistiamo, iperproduciamo contenuti.
Certo, certo.
È tutto iper. E la cosa del non esistere ci sembra totalmente inconcepibile, ma è una cosa totalmente naturale. È questo quello che è uno dei pensieri che abbiamo abbandonato nel corso della storia dell'essere umano, è che la fine fa parte del mondo naturale ed è normale che esista. E invece noi, scappando dalla paura della morte, abbiamo generato tantissime cose che ci fanno, per non preoccuparci dell'ansia della morte, dobbiamo creare tantissime cose come la cultura, le storie, eccetera, che ci fanno pensare che potremmo vivere per sempre, perché non siamo abituati a pensare di non esserci, di non stare. E quindi questo penso sia un punto importante. Cioè, è inconcepibile il fatto di non esistere. Quindi iniziare a pensare di non esistere, di essere invisibili, potrebbe essere uno sforzo che potrebbe iniziare a fare. Potrebbe essere un tentativo, ecco. Il secondo punto è che per me è molto importante che le persone si prendano tempo di ragionare su questa cosa, perché è molto difficile che esistano delle risposte che valgano per tutti. Nel senso, ognuno deve trovare la risposta che piace a lui. Quindi io magari ho detto questa cosa della non forma, del che sarò altro, sarò terra, sarò fiumi, laghi, eccetera, che a qualcuno potrebbe essere totalmente inconcepibile e irrazionale, ed è normale così, ma è proprio per questo che ognuno deve pensarci, perché ognuno deve trovare la sua risposta verso questa cosa, il suo punto di vista, che molto spesso arriva da ragionamenti esterni, da letture, da serie TV, libri, eccetera. È così, cioè è questa la cosa importante del pensarci. Bisogna pensarci, perché ognuno deve farci pace in una maniera molto molto personale, ed è anche per questo che mi piace parlarne con tante persone diverse, perché ognuno ha delle storie incredibili da raccontare su come ha fatto pace con la morte, o su che cosa ha pensato riguardo alla morte, o su che cosa gli fa fare la morte, ecco, su che cosa gli fa fare la paura della morte. Ecco.
Certo, e forse sta anche un po' qui, no, la difficoltà di parlarne, nel fatto che è una cosa personale, nel senso a livello culturale, no, noi siamo un po' la società anche delle risposte pronte, siamo un po' il mondo dove vai su Google, cerchi e trovi immediatamente quello che ti serve, e cerchiamo, più andiamo avanti con gli anni, più progrediamo, diciamo così, cerchiamo di trovare sempre più risposte, aggiungendo, cerchiamo di colmare sempre più vuoti. E quindi, secondo me, un ambito così misterioso e irrisolvibile com'è quello della morte, dell'inesistenza, è talmente lontano anche da un punto di vista culturale, da un punto di vista delle logiche della postmodernità, perché appunto è fatto di pareri che possono valere come pareri che possono non valere. Non c'è una formula matematica, ecco. E niente ci spaventa di più di ciò che non ha una formula matematica. Niente ci spaventa di più di ciò che non può essere esattamente previsto. E visto che questo è un mondo, quello della morte, che non si può prevedere, sul quale possiamo soltanto speculare. Poi vabbè, sì, si vede anche nel documentario che citavo prima che ci sono degli studi, cioè si cerca di capire che cosa succeda a livello cerebrale, che cosa succeda nel corpo, ci sono tante teorie diverse, però alla fine non esiste una sintesi generale, che è quello che effettivamente poi noi invece cerchiamo, no? Quello che cerchiamo sempre è esattamente questo, una risposta totalizzante, una risposta assoluta che ci tolga proprio da quell'aria grigia nella quale non sappiamo più stare. E secondo me è questo un po' il, anche chiamiamolo problema, il fatto che ci teniamo alla larga da questa cosa proprio perché sappiamo che non possiamo arrivare a una soluzione, a una risposta certa, ma forse è proprio lì che dovremmo iniziare a muoverci, laddove non ci sono delle risposte certe. Forse è lì che si trovano le risposte più personali, più adatte a vivere.
Sono totalmente d'accordo, e aggiungo un pezzettino che riguarda più il nostro essere degli animali fatti non così bene, nel senso che noi abbiamo un cervello che fa molta fatica a fare fatica, scusami il giro di parole, però tutto ciò che ci affatica a livello di energie e a livello di ragionamenti tendiamo ad evaderlo, e questo probabilmente è uno degli sforzi cognitivi più grandi che una persona decida di fare. E se ci fa fare fatica, tendiamo a posticipare il più possibile questo pensiero, ecco. Però penso che c'era Camus che diceva che una volta che hai fatto pace con la morte, dopo la maggior parte delle cose l'hai superata e l'hai fatta, e vivi diversamente. Vabbè, era una citazione fatta molto meglio di così, però in un punto, non mi ricordo, di una sua opera, diceva proprio questo. E a proposito di contenuti che riguardano la morte, alcune cose che posso consigliare sono sicuramente un TEDx di uno psicologo sociale che si chiama Sheldon Solomon, che si chiama Humanity at the Crossroad, questa pronuncia in inglese è incredibilmente
questo
brutta.
Immagino che si trovi su YouTube, perché i TED sono quei...
Sì, si trova su YouTube. Lui sembra un ubriacone preso dalla strada, ma in realtà dice delle cose molto vere, e lui ha passato tutta la sua carriera a studiare come la paura della morte sia in realtà il motore principale dell'azione umana. E lui ha scritto un libro con dei suoi colleghi che si chiama The Worm at the Core, e ha dimostrato scientificamente con degli esperimenti come appunto la paura della morte ci faccia essere molto più identitari, molto più legati alle nostre credenze, alle nostre... Perché quello che ho detto prima sulle culture l'ho assorbito da lui, nel senso, uno dei motivi per cui noi abbiamo costruito le nostre società e i nostri modi di vivere sono il fatto di doverci dimenticare di questa consapevolezza della morte. Cioè, noi siamo l'unico animale che è consapevole che morirà, e questo genera un'ansia fortissima. Quindi, per dare un senso compiuto a questa cosa che probabilmente non ce l'ha, abbiamo costruito tutte queste cose che sono le culture, che ti danno le risposte alle origini dell'universo, le religioni, i giusti atteggiamenti che dobbiamo tenere. E quindi io mi costruisco delle convinzioni sociali e culturali per non pensare alla morte. E è stato dimostrato in alcuni studi scientifici che le persone a cui viene ricordato che moriranno risponderanno a dei sondaggi, dei questionari in maniera molto più... Tipo gli americani diventano... no, scusami, i cattolici, i cristiani diventano molto meno indulgenti verso gli ebrei, ad esempio. Lui, insomma, fa tantissimi esempi. Però quando ci viene ricordata la nostra morte, noi ci attacchiamo molto di più alle nostre convinzioni, perché il ragionamento è: se io assumo che anche un'altra convinzione culturale così distante dalla mia è vera, automaticamente smino la mia e quindi divento più insicuro. E la mia storia che mi sono raccontato per non pensare alla morte è molto più fragile. Chiaramente tutto nel sottotesto del cervello, questo non è che lo pensiamo razionalmente. Però lui ha passato tutta la sua carriera a dimostrare che in realtà, appunto, la paura della morte è veramente il nocciolo fondante delle nostre azioni nel mondo. E mi è sembrata una cosa meravigliosa. E quindi lui, giustamente, anche nel TED dice: dobbiamo venire a capo con questa cosa della morte, perché è anche la stessa cosa che ci sta portando un po' all'estinzione. Chi non pensa alla morte, chi non ha paura della morte, molto spesso è molto più materialista.
In un certo senso mi verrebbe da dire, sentendo questa riflessione che trovo estremamente interessante, che tutto quello che facciamo, forse questa tendenza che abbiamo, più andiamo avanti, più progrediamo a riempire ogni spazio vuoto, e c'è sempre questo discorso che si fa, no, del non ho tempo, non avere mai tempo, che sembra che ogni minuto delle proprie giornate vada utilizzato e vada riempito con qualcosa proprio per
Monetizzato.
monetizzato, esatto, reso produttivo. C'è molto questo concetto della produttività, dell'iperproduttività. È tutto un alibi. Cioè, potrebbe anche essere un... ho recentemente registrato un episodio che si chiama Bisogno di buio, che mi stava venendo in mente mentre parlavi. E ci ritrovo un po' tutto questo ragionamento, tutto questo discorso, tutta questa teoria. Continuiamo a riempire e a popolare le nostre vite di riempitivi per tenerci alla larga da un buio, da un'idea di buio, da una sensazione di buio, da una sensazione di vuoto, della quale in realtà molto probabilmente abbiamo bisogno di riempirci per vivere.
Sì, diciamo che il fa tutto parte del come funziona la nostra mente anche. E penso che una delle letture più non c'entra la morte in questo caso, ma una delle letture più interessanti da questo punto di vista sul fatto del cervello che si racconta delle storie dalla notte dei tempi, e soprattutto nell'ultimo periodo, è Harari, che è uno storico israeliano, che ha scritto una trilogia di libri lunghissimi e infiniti, però soprattutto il primo, che penso si chiami Sapiens, ripercorre tutta la storia dell'essere umano e dimostra come, soprattutto nell'ultimo periodo, l'essere umano abbia incominciato a raccontarsi delle storie per giustificare quello che sta facendo. Ecco, quindi molto spesso non agisce, cioè prima agisce, poi dopo si racconta delle storie per giustificare quello che ha fatto, ecco. E c'entra molto anche il nostro cervello e come la neocorteccia, non sono uno studioso di queste cose, però lui lo spiega molto 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 meglio di me. Torno sul centro, torno sul tema morte e ti parlo di altre due serie TV che secondo me sono molto interessanti da questo punto di vista. E una ho finito di vederla proprio ieri, e una serie che all'inizio mi sembrava una cazzata allucinante, ma in realtà è molto più profonda di quello che sembra. Si chiama The Good Place e praticamente parla di queste persone che muoiono e si trovano nell'aldilà. E dopo è intrisa follemente di cose filosofiche, però in una maniera estremamente leggera, e tutta l'ultima stagione si incentra moltissimo sulla morte. E racconto solo questo piccolissimo episodio, questo piccolo spezzone senza fare particolari spoiler, però uno dei momenti più illuminanti secondo me è stato quando loro finalmente riescono ad arrivare in paradiso, ma si rendono conto che il paradiso è rotto perché non c'è la possibilità di morire. E quindi loro trovano un paradiso in cui sono tutti degli zombie, in cui sono tutti più senza vita, senza stimoli, perché sanno che non potranno morire e quindi sanno che avranno la gioia eterna, ma la gioia eterna li ha portati ad avere una fossilizzazione totale interiore. Ed è stato, quando l'ho visto, è stato dirompente. Quindi loro si inventano questo varco.
Mi fa venire in mente una cosa che credo di aver pensato. Dico credo perché non so quanto ne sia consapevole di questo, che credo di aver pensato qualche settimana fa, forse addirittura anche prima dell'intervista che abbiamo fatto io e te. Mi mette forse più ansia il pensiero di una vita senza morte. Non lo so, l'eternità, no? Me l'hai fatto venire in mente. Credo di averci pensato, ho detto, ma se io non morissi mai, dove starebbero? Cioè, che cosa farei? Cioè, come impiegherei il mio tempo? Dove... Svuota, è questo pensiero, svuota molto, cioè è abbastanza fastidioso, forse ancor più del pensiero che si deve morire se visto da un approccio, diciamo, più superficiale, ovvero di quei momenti in cui ti prende il oddio, un giorno morirò perché sono qui. Però prova a chiederti, rivolgo questa domanda anche a chi ascolta, magari prova a chiederti, ma se non morissi mai, e in che direzione andresti? Che significato avrebbero le cose che hai intorno, le persone che hai intorno e quello che sei? Scusa, mi è venuta, mi si è aperta questa
No, no, ma
parentesi
ti
all'improvviso.
dico, la risposta che si danno nella serie è proprio questa, cioè quello che ci rende davvero umani è la morte, è il fatto che questa cosa finirà, perché altrimenti, non dico che potrebbe avere poco senso, ma loro appunto tutta l'ultima stagione è focalizzata sul fatto che iniziano a vivere queste vite, sto facendo gli spoiler enormi però, vivere queste vite infinite e a un certo punto si sentono totalmente soddisfatti e decidono che è venuto il momento di finire, che è esattamente quello che facciamo noi, solo con meno possibilità, ma è esattamente quello che possiamo fare noi durante le nostre vite, ecco. Solo con qualche possibilità in più che il giro finisca prima di quanto vogliamo noi, ecco, questo sicuramente. L'altra serie TV che secondo me è abbastanza illuminante da questo punto di vista, o perlomeno ti dà un punto di vista molto interessante, è l'ultimo episodio di una serie TV che si chiama Midnight Gospel, che è questo podcast che è stato trasformato in cartone animato. E infatti la cosa buffissima è che è super psichedelico e c'è enorme distanza tra quello di cui parlano e quello che succede nel cartone animato, infatti è molto difficile seguirlo. Sono puntate tematiche, quindi in ogni puntata si affronta un tema, un po' appunto come se fosse un podcast, e l'ultimo c'è praticamente il protagonista del podcast che intervista la madre che ha uno stadio terminale di un cancro ed è tipo 4 anni che le dicono che ogni 6 mesi dovrà morire. E parlano proprio di questo, della morte, dell'accettazione della morte, della meditazione, delle risposte che uno si può dare, dell'amore come forza che contrasta la morte. Insomma, è molto, molto, molto toccante perché appunto c'è questa donna in fin di vita che parla di come ha dovuto fare pace con la morte e come una volta fatta pace con la morte si senta ancora più piena di vita e ancora più piena di cose da provare, ecco. E ad esempio c'è un punto nell'episodio in cui la madre muore mentre sei ancora a metà episodi, dopo essere morta si trasforma tipo in un fungo gigante e dopo ritorna in vita attraverso il protagonista, cioè viene proprio partorita dal protagonista, per dire la follia di questo coso, però è un passaggio molto significativo e simbolico, cioè umano, terreno umano, terreno umano, cioè co cose molto collegate tra di loro che passano da uno stadio all'altro. E lei in quell'episodio fa dei discorsi veramente molto belli, dà dei consigli a chi sta affrontando il pensiero della morte, insomma è molto 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 interessante, cioè almeno ti aiuta a pensarci, ecco.
Volevo leggerti una mail che mi è arrivata. Ho cercato, quando abbiamo deciso di parlare di morte nella mia casella di posta, secondario podcast @gmail.com, qualche domanda sulla morte, qualche mail inerente alla morte, perché mi ricordavo di averne letta una che avevo un po' lasciato lì perché non mi sentivo di trasformarla in un episodio, ma volevo leggertela perché secondo me offre un po' uno spunto che sposta un po' la visione, sposta un po' il punto di vista. Cioè, tutto quello che abbiamo detto fino adesso porta un po', diciamo, alla conclusione, la banalizzo un attimo, tanto per semplificare, che l'idea di morire, la consapevolezza della morte, riflettere sulla morte, provoca una sorta di entusiasmo verso la vita, mettiamola così. E quindi non c'è niente di negativo, anche se è un po' strano dirlo così, nel fatto che dobbiamo morire. Anzi, c'è qualcosa di positivo perché ci permette di trovare dei significati nella vita che altrimenti non troveremo. So che l'ho semplificata e l'ho banalizzata molto, ma Elena ha scritto una mail, la riassumo un attimo, dove a un certo punto dice che dopo aver vissuto il periodo Covid, nel quale nel momento in cui stiamo registrando siamo ancora, dove ci siamo tutti quanti trovati, chiusi in casa, isolati un po' dalle altre persone, circondati dal pericolo, dalla paura della morte, dalla sensazione della morte, ci siamo anche trovati a pensarci, magari a qualcuno sarà successo più che in altri periodi di pensare alla morte, di riflettere sulla morte. E lei a un certo punto dice: ogni traccia che abbiamo lasciato, ogni obiettivo conseguito di cui siamo enormemente fieri, ogni gioia, ogni dolore è destinato a scomparire con noi in un futuro più o meno lontano. Non è sconfortante. E quindi si arriva un po' all'altra faccia della medaglia. Non è sconfortante, perché io, se ci penso personalmente, posso dire che sì, è vero, mi mette ansia l'idea di una vita eterna, perché poi dico, e dove cerco i significati? Che cosa faccio? Ma che cosa mi succede intorno? Dov'è il valore delle cose? Come faccio a decidere su che cosa concentrarmi, a che cosa prestare la mia attenzione? Però è anche vero che dall'altro lato questo pensiero mi turba, mi infastidisce, perché un po' mi disillude verso tutto quello che sto facendo. Mi disillude anche verso la conversazione che stiamo avendo, mi disillude verso quello che ho fatto fino adesso, verso il libro che ho scritto, verso quello che farò domani mattina, verso i traguardi, verso le persone, perché tanto poi si finisce. Che cosa mi serve tutto questo? Non è sconfortante.
E è assolutamente sconfortante ed è totalmente spaventoso, sono totalmente d'accordo. Non solo sconforta, ma appunto ti porta a dire, boh, cioè, quindi, ok, facciamo questo gioco che si chiama vita, ma non è che abbiamo poi così tante cose da fare. Secondo me si tratta di capire però che in realtà noi, cioè, abbiamo degli secondo me, con la nostra azione nel mondo, a qualsiasi tipo di livello, che sia locale, mondiale, il micro locale, abbiamo delle influenze, delle forze, delle energie che spostano delle cose che noi non vedremo mai. Ed è questa la cosa di cui non ci rendiamo conto e che non riusciamo spesso a concepire, secondo me. Perché noi siamo abituati a pensare che se non ci viene riconosciuto quel cambiamento o quella cosa che è successa, allora non l'abbiamo fatta noi e quindi, ok, non è nostro. Cioè, questo è tutto un problema di ego gigante, secondo me. Nel senso che in realtà noi, con le nostre microazioni, nel nostro micro mondo di persone, i nostri influssi possiamo darli, i nostri cambiamenti minimi possiamo farli. Ed è questo, secondo me, che potrebbe ribaltare la fase di sconforto. Cioè, l'assunto implicito di Elena, secondo me, è che si debba fare qualcosa di così grande da
dare un senso,
sì, cioè da essere così grande, da essere ricordato per sempre da tutti, dare
lasciare
un senso,
il segno, lasciare proprio un'impronta visibile, concreta, tangibile
e l'umanità, esatto, nella storia dell'umanità, ma questa cosa accade a una persona su miliardi, 2, 10, non so, insomma sono pochissime. Ma quello di cui ci dobbiamo rendere conto e che secondo me spesso sottovalutiamo è che in realtà noi, in tutte le azioni che possiamo fare tutti i giorni, abbiamo questa possibilità di lanciare dei micro cambiamenti che poi magari tu non vedrai neanche mai realizzati nella tua vita, ma intanto hai dato una direzione, cioè dai una direzione alle tue forze, alle tue energie, e rendersene conto è molto difficile, perché non c'è nessuno che ti verrà a dare una medaglia o ti stringerà la mano e ti dirà: ma sei stato proprio bravo, Luca, che hai realizzato questa cosa.
Sai cosa mi viene in mente? Mi viene in mente un altro episodio. Mi dispiace essere così autoreferenziale, però da un certo punto di vista mi affascina anche e mi piace, perché vedo un po' tutto che si collega. Un altro episodio di questo podcast, che è recente rispetto al momento in cui stiamo registrando, di pubblicazione, dico, che i numeri fanno la differenza. Ed è un episodio nel quale ho affrontato l'argomento del riconoscimento, nel senso del fatto che l'essere umano è portato a dover avere dei numeri per attestare quello che fa, certificare quello che fa, dare concretezza, presa da questo punto di vista che stiamo affrontando, alla propria esistenza nel mondo. E mi stava venendo in mente, mentre parlavi, che forse ci potrebbe essere, o almeno a me viene da pensare in questi termini, un po' una divisione, che è un pensiero che ho molto presente negli ultimi mesi, tra quello che fai e quello che sei. È sconfortante il pensiero della morte se lo riporti a quello che fai. E quindi se ti soffermi sul pensare a tutto quello che stai cercando di fare per mettere insieme dei riconoscimenti tangibili, dei numeri, e una forma di successo che possiamo ricondurre al sentirsi apprezzati, al sentirsi dire bravo, al sentirsi dire ce l'hai fatta, eccetera, eccetera. Però se ti sposti sul lato dell'essere, quindi dell'essere qui, dell'essere vivo, dell'essere presente nella vita e di godere della consapevolezza che l'essere umano ha, il discorso cambia e forse diventa anche meno sconfortante, o almeno secondo me diventa meno sconfortante quando pensi, ok, sì, io morirò, ma quello che faccio potrebbe essere effimero. Il libro che ho pubblicato l'anno scorso, nel mio caso, che l'ho interpretato un po' come un modo per rendere concreto quello che avevo nella testa e quello che era soltanto presente online, potrebbe essere effimero. Potrebbe essere un modo, perché ho riflettuto anche su questo, per dire ho lasciato un'impronta nel mondo. Il mio successo, il mio risultato è tangibile e non se ne andrà mai. Però potrebbe essere un po' altrove la parte non sconfortante di tutto questo, ovvero nell'esserci e basta, a prescindere da quello che fai.
Sì, cioè, oltretutto, non so se ci hai mai fatto caso, ma essere presenti nel momento è una cosa follemente difficile.
Assolutamente.
Cioè, se uno durante una giornata si segna i momenti in cui pensa al futuro o al passato e a quanti momenti ha pensato al presente, cioè ha capito di essere presente in quel momento, sono veramente pochissimi.
Pochissimi,
soprattutto per chi soffre d'ansia è molto proiettato verso il futuro, verso quello che potrebbe succedere e che non succederà. Quindi l'essere presenti ci sono degli esercizi per farlo, anche di meditazione, ma lo si può fare anche senza fare meditazione, ma è una delle cose più difficili in assoluto da fare, difficilissimo, e questo sicuramente può aiutare. L'altra cosa che, ecco, mi era venuta in mente una cosa che adesso mi è sfuggita, però vabbè, mi tornerà dopo. Sì, questa cosa di essere presenti la ritengo abbastanza fondamentale. Ah, ecco, mi è tornata, scusami. Quello che dobbiamo imparare, cioè quello che secondo me sarebbe utile imparare a fare, è anche vedere le cose da un punto di vista molto più sistemico. Cioè, mi spiego. La pubblicazione del tuo libro potrebbe essere effimera da un punto di vista della storia del mondo, a livello di fama, di non verrà letta fra 100 anni, ok? Però magari ha cambiato la visione dell'amore in una persona che inizierà da domani a comportarsi in una maniera diversa e conoscerà degli esseri umani diversi che influenzeranno la vita di tante altre persone in maniera diversa. Cioè è una catena che va molto più lontano da noi e che non possiamo prevedere di cui non possiamo nemmeno tenere traccia. Ma è questo il bello. Ed è questo quello di cui non ci rendiamo conto. Cioè il fatto che c'è questa catena di relazioni, di influenze tra esseri umani che va molto più lontano da noi. Però poi noi ce ne dimentichiamo perché non abbiamo un attestato che lo certifichi, non è misurabile questa cosa, ok?
Cioè
non è come i numeri di Facebook, e quelli sono misurabili, ci danno una soddisfazione immediata come una droga. questa cosa va molto più lontana da noi, non è tangibile, non è misurabile, ma succede. Ed è questa la cosa più importante, secondo me.
Ma proprio a proposito dei numeri di Facebook che hai appena citato, e anche a proposito dell'episodio che ho citato prima, cioè vivere nella realtà dei numeri, vivere in questa realtà di concretezza totale dove sembra che tutto ciò che non è visibile non conti. A me dà la sensazione che davvero porti a focalizzarsi su quello su cui non dovremmo effettivamente focalizzarci. Cioè è il discorso un po' che forse è stato un po' confuso, quello che ho fatto prima, del fare e dell'essere. È difficilissimo essere presenti a se stessi, è vero, è difficilissimo essere presenti al momento in cui ci si trova. Io sono una persona incredibilmente ansiosa e vivo praticamente sempre proiettato in quello che potrebbe succedere o con il rimorso di quello che è successo, eccetera. Cioè, quindi personalmente conosco anche molto bene quella sensazione, quella fatica che si fa a dire ma goditi un attimo il momento in cui sei, guarda la natura che ti circonda, guarda quello che ti succede, senti le tue sensazioni senza respingerle, senza affrontarle, senza scendere in battaglia nei confronti della tua vita. Però mi dico anche che questa società che abbiamo un po' costruito va nella direzione opposta. Cioè tutto mi sembra focalizzato sul portare le persone a focalizzarsi su ciò che non è importante. Anche il pensiero da cui siamo partiti, della morte, è tenuto lontano. E questa cosa succede perché siamo distratti da altre cose che ci impediscono di entrare in contatto con quello che realmente conta, che molto spesso è quello che dici tu, cioè quel che non si vede. Quel che conta è quel che non si vede. Se già è complicato essere presenti nel momento in cui ci si trova, adesso probabilmente lo è ancora di più. Con questa struttura numerica, di numeri che ci ossessionano, che abbiamo sempre intorno.
Guarda, ti dico, aggiungo una cosina sul presente, oltre a tutto quello che hai detto, che penso sia assolutamente corretto, aggiungo un'altra cosa, soprattutto per gli amici ansiosi, di cui facciamo tutti parte, siamo tutti sulla stessa barca, ma il presente è l'unico posto in cui puoi davvero agire, cioè è l'unico posto in cui puoi impiegare le tue forze, le tue energie. Cioè la prima cosa su cui abbiamo lavorato con la mia psicologa, e suggerisco a tutti gli amici ansiosi di lanciarsi prima o poi in un percorso di psicoterapia, perché aiuta tantissimo, è rendersi conto di quante energie si sprecano a pensare alle azioni che serviranno per rispondere a un qualcosa che potrebbe assolutamente non succedere.
È vero.
E quindi spostare tutte queste energie sul presente e su quello che succede davvero e su quello che puoi fare rispetto a quello che ti sta arrivando dall'esterno è molto 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 più utile, ti sganci cioè ti senti anche molto più, non per forza leggero, ma molto più in possesso delle tue energie e del tuo tempo. Ed è una cosa difficilissima da fare, però quando te ne rendi conto ti si sblocca un qualcosa e dopo cominci a riorganizzare tutte le tue energie.
E tu riesci? Cioè tu sei riuscito, perché quello che dicevo è che questa cosa è verissima, anche a me è stata detta, anche dal mio psicologo, anch'io vado da uno psicologo e sono anch'io sostenitore del fatto che sia necessario. Questo è un altro tabù assolutamente inutile che ci dobbiamo scrollare di dosso della psicologia, eccetera. Ma al di là di questo, io dico, ma non è ancora più difficile? Adesso a me sembra che davvero si vada nella direzione dell'ansia, cioè tutti proviamo ansia, tutti abbiamo a che fare con l'ansia quotidianamente, ma in un certo senso prescinde anche dalla propria predisposizione personale all'ansia, perché è la società che è predisposta adesso a creare ansia nelle persone. Quindi ti chiedo tu, magari, perché io ho letto anche nella tua bio, sempre su About Bologna, dove un po' ti sei descritto, tu hai scritto vivo tutto con una leggerezza, vivo tutto con una leggera patina di ansia e insicurezza, ma nonostante ciò vivo decisamente alla grande. riesci a vivere alla grande, cioè con la consapevolezza di quello che hai detto, ce la fai. Te lo chiedo come se fossi quasi un paziente e interpretando magari il pensiero di altre persone all'ascolto.
No, no, certo. E allora, intanto, preciso che quella bio l'ho scritta tipo 3 anni fa ormai.
Ok, quindi, nel frattempo sei stato peggio nel frattempo. Sono successe anche delle cose un po' rilevanti, forse.
No, guarda, cioè, proprio sono su un altro pianeta rispetto a quella bio in parte, ma mi fa piacere anche che ci siano degli elementi che sono tornati, ecco. Però ci riesco, sì, ma ho dovuto imparare a farlo. Cioè, lo psicologo non è nient'altro che il personal trainer del cervello, visto che adesso vanno molto di moda le palestre, il corpo, ok. Quello non è altro che il personal trainer del cervello, e lui ti dà degli esercizi molto spesso da fare con il tuo cervello che all'inizio fai una fatica immane a compiere, e poi sempre più, come con il corpo, riesci ad agire meglio. Però anche qui ci sono tante componenti, ci sono dei periodi in cui abbiamo molte energie, siamo molto focalizzati, molto presenti e ci riusciamo meglio. Periodi in cui abbiamo poche energie, non riusciamo a disattivare questi meccanismi e ci facciamo abusare da questa cosa. Capita, succede, fa parte del percorso probabilmente, però... sì, cioè ci sono riuscito, ci sono momenti in cui ci riesco meglio, momenti in cui ci riesco peggio, però si può fare assolutamente.
Alla fine
è faticoso.
Alla fine sta anche lì forse nel non cercare la perfezione anche in quello, perché per esempio io poi sta diventando, vabbè, una sorta di come ci approcciamo noi alle sedute di psicologia, ma va bene anche parlare di questo, secondo me c'entra. Certo. Nel senso, io molto spesso un errore che ho fatto è stato magari di approcciarmi alla psicologia, eccetera, quindi all'analisi di me stesso in ottica, diciamo, perfezionistica, quindi con l'aspettativa...
Performativa.
Esatto, performativa, esattamente questo. Quindi con l'aspettativa di migliorarmi al massimo, di perfezionarmi al massimo, e invece secondo me è proprio l'opposto, cioè devi imparare che ci sono momenti di up e momenti di down e tutto questo, momenti di luce e momenti di buio, momenti di vita e momenti di morte, se vogliamo un po' chiudere anche il cerchio, che fanno parte dell'essere qui. E quindi forse ecco quello è il consiglio, visto che stiamo un po' parlando di psicologia, eccetera, di psicologi, che darei a qualcuno che magari è ascoltando oppure che sta pensando è di approcciarsi alla materia, che poi è la materia è se stessi in questo caso, con grande spirito di tolleranza, non so se sei d'accordo, grande spirito di imperfezione.
Ma sono totalmente d'accordo, anche perché non so chi ci abbia inculcato nella mente questo concetto per cui l'uomo è infallibile. Cioè, l'uomo è tutt'altro che infallibile, è pieno di bias cognitivi, è fatto malissimo. Cioè, se uno va a studiare un attimo il cervello umano, siamo una macchina incredibilmente curiosa e... ok, ma siamo pieni di difetti, siamo fatti malissimo, e se non ci perdoniamo questa cosa impazziamo e basta, ecco. Quindi sono assolutamente d'accordo, e l'altra cosa che mi viene da dire è quello che ha insegnato a me il percorso psicologico, la terapia non è ho delle risposte pronte a tutto, assolutamente no, è l'opposto. Cioè io psicologo ti posso insegnare a rispondere a quello che arriverà, ad essere lucido nel momento in cui devi rispondere a qualcosa, e la risposta la trovi tu lì nel momento, in base a quello che vuoi fare, in base a come ti senti. Quindi anche il percorso psicoterapeutico, secondo me, ti insegna molto a stare nel presente, perché devi essere continuamente consapevole di quello che provi, di come ti senti, e quindi in base a come ti provi poi decidi se agire in un determinato modo, in un altro, come approcciarti alla realtà, agli altri. E non è affatto il trovare delle risposte per essere più performanti, è il contrario.
Mi verrebbe da dire che non è trovare le risposte, ma è trovare le domande giuste.
Sì, assolutamente.
In un certo senso. Trovare le domande adatte. adatte,
le
dai.
Domande adatte, sì, o ecco, esatto, cioè usciamo dal range del giusto o sbagliato.
Che giusto
o
sbagliato
questo.
È sempre, esatto, un termine che anche io ho molta paura ad usare anche dentro proprio gli episodi quando li scrivo.
È questo
non
il
mi piace.
Fatto, non secondo me non esiste il giusto e
sono
sbagliato
d'accordissimo.
In assoluto, ecco, e questo è un altro argomento tabù probabilmente, però il giusto e sbagliato in assoluto è difficile che esistano. Esistono delle... dei frangenti di vita, di mondo, che hanno degli elementi particolari e bisogna essere in grado di essere lì presenti, di sapere che cosa si sta facendo e che cosa si vuole fare. E detta così sembra una cazzata, ma è una cosa difficilissima.
È una fatica.
È una fatica immane, totalmente immane, e serve allenamento, servono anni di errori, servono momenti in cui sbagli e capisci che stai malissimo dopo quella cosa, continuamente. Fallire.
Però magari credo che alla luce di quello che ci siamo detti, e così concludiamo anche chiudendo un po' questo cerchio, sia quella la fatica da fare, la fatica di trovare un rapporto con se stessi, una dimensione in se stessi che prescinde da quello che fai, dai successi che consegui, dai numeri che ottieni sui social, dai voti che prendi, dal lavoro che fai, alla luce del fatto che un domani, prima o poi, bisogna morire, forse vale la pena fare quella fatica. Anzi, mi verrebbe da dire sicuramente vale la pena di fare quella fatica, perdere del tempo per stare con se stessi in modo da dare valore, riuscire a valorizzare, riuscire a porre la propria attenzione un po' meno su quello che è visibile, su quello che è concretizzabile, su quello che è certificabile e un po' più su ciò che invece si sente, ci emoziona e ci dà significato, ci dà un senso alla vita e quindi molto probabilmente di riflesso, di rimbalzo, di conseguenza dà anche un senso alla morte, perché forse il gioco sta anche lì, no? Trovare un senso alla morte, e io credo che questo potrebbe essere un buon punto di partenza.
Sì, hai riassunto perfettamente, hai una capacità di comunicazione assertiva fortissima, perché bisogna imparare sempre a fare il riassunto di quello che gli altri ti dicono, e l'hai fatto benissimo, e ti ringrazio per aver fatto questo riassunto. L'unica cosa che mi viene da dire prima di chiudere è la cosa più difficile in assoluto da fare, secondo me, è imparare a darsi delle carezze, probabilmente, cioè ad accarezzarsi, ad accettarsi nei momenti in cui non si è performanti, sia per quanto lo vorrebbe la società, sia per quanto ce lo autoimponiamo noi, ecco. Quindi imparare ad stare male quando si vuole stare male e a stare bene quando si vuole stare bene e a essere... non mi viene il termine giusto, ma insomma... cercare di volersi bene, che sembra una banalità allucinante, ma volersi bene è la sfida probabilmente più in salita che la vita ci porrà continuamente.
Sono assolutamente d'accordo. Credo che sia necessario per tutti, specialmente con i tempi che corrono, arrogarsi, e dico arrogarsi non a caso, il diritto a stare bene e il diritto a stare male. Entrambe le cose che fanno poi quello che siamo, ovvero degli esseri umani. Luca, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Potremmo andare avanti, lo so che lo dico sempre quando ospito qualcuno, ma si vede che invito le persone giuste, non lo so, mi verrebbe da dire, e quindi questo è un buon segnale. Potremmo andare avanti ore a scambiarci pareri, a conversare, magari ci saranno altre occasioni, io me lo auguro, anche non pubbliche, nel senso che questo episodio secondo me è un grandissimo regalo che tu hai fatto a me e che di rimbalzo farai anche a tante altre persone che ascoltano questo podcast. E poi appunto, se ci sarà occasione, spero di incontrarti presto per un caffè, per continuare questi dialoghi e per continuare a darci spunti anche a microfono spento. Però secondo me siamo riusciti a fare quello che ti preoccupava all'inizio, ovvero a tenere naturale e tenere sia viva che morta questa conversazione, che era un po' l'obiettivo che secondo me era da portare a termine. Quindi veramente ti ringrazio molto e invito le persone all'ascolto che sono interessate innanzitutto a cogliere gli spunti che Luca ha dato e anche a seguirlo, Luca Vanelli, lo trovate su Instagram, lo trovate su Facebook, lui scrive e sono sicuro che farà anche tante altre cose interessanti, non tanto per lasciare il segno nella vita, ma per andare in profondità, che è quello che credo che sia importante fare in questa epoca di apparenze e luccichi e veramente pochissima sostanza. Quindi grazie Luca.
Io ringrazio tantissimo te, ringrazio chi è arrivato fino a qui, che sarà stremato. Io sono stremato. L'altra cosa che dico è io sono sempre qui, quindi appunto se le persone hanno bisogno di scrivere, se le persone hanno voglia di parlare di altro, io non ci sono tantissimi temi su cui ho così tante cose da dire, perché alla fine, vabbè, la morte, mi sono fatto un buon bagaglio di cose costruite, eccetera, però sul riflettere sulle cose per me c'è sempre spazio, ecco, quindi piuttosto rifacciamolo un'altra volta con nuova lucidità e nuove energie, perché sono stremato. Però grazie davvero a tutti per essere arrivati fino a questo punto, assolutamente.
Grazie mille Luca, grazie a tutti per l'ascolto, siate liberi, ci sentiamo presto e fate lo sforzo di volervi bene.